Ecco, prima di addentrarci nel Salmo 58 vorrei spendere una parola per parlare di un genere letterario che da noi occidentali non esiste, ma esisteva presso gli antichi, anche presso i romani. Voi leggete certe satire di Marziali, di Giovenale, eccetera, sono molto violente, molto sarcastiche, dure, addirittura noi non arriveremmo, cioè forse noi abbiamo di più un tipico più inglese adesso, un tipo modo di parlare un po' più inglese, no? Un po' politically correct, poi le cose si dicono lo stesse, a parte forse i parlamentari quando sono in Parlamento, lì si scatenano come delle belve, ma normalmente, però esiste una letteratura, un genere letterario che è quello della deprecazione o deprecatorio. Per esempio, faccio un esempio di rito anche deprecatorio, quando a un certo punto Abramo al capitolo 15 della Genesi, l'abbiamo letto nei settimane scorse, credo, nella messa nel rito romano, va in crisi e si domanda: Signore, cosa mi darai? Ecco, io me ne vado e non ho eredi, e Eliezer, il mio servitore, sarà l'unico erede di tutto. E Dio dice: non temere, Abramo, va fuori, conta le stelle, c'è tutto questo discorso. E poi a un certo punto dice: prendimi una pecora, una gioventica, una capra, poi tagliali a metà, nel senso verticale, longitudinale, metti una per parte. E qui c'è un rito che era un rito deprecatorio, quando due persone o due re facevano, o due tribù o due possidenti facevano alleanza, stabilivano l'alleanza, allora facevano questo rito, venivano messe, squartate degli animali, messi su dei pali, e i due passavano in mezzo pronunciando parole deprecatorie, e ha già il gesto in sé, il rito è deprecatorio, voleva dire questo, che io possa finire squartato come queste bestie se non manterrò la parola rispetto a ciò che ho promesso. Quindi era un rito forte, no? Che noi non faremmo più, no? Ma anche i nostri vecchi avevano anche un modo deprecatorio. Mi ricordo che mio nonno diceva che lui, quando andava a comprare la mucca, lui aveva, non aveva l'allevamento, lui aveva 5-6 mucche, giusto perché per fare un po' di formaggio per la famiglia, perché erano in tanti, e per dar da mangiare e bere, allora la carne era rara, allora mucche, latte, latticini, e allora diceva che quando stava al mercato per comprare la mucca c'era un gesto che facevano, sputavano in terra e poi calpestavano lo sputo col piede per dire che io venga ridotto anch'io così, no? Come questo sputo annientato, se non mantengo il patto che abbiamo fatto insieme di venderti la mucca a questo prezzo e che la mucca è anche in buona salute. Quindi sono dei riti deprecatori, ma esiste anche tutta una letteratura deprecatoria a cui noi non siamo più abituati, naturalmente, ed è per questo che questo Salmo 58, insieme ad alcune parti di altri salmi, per esempio il famoso Superflumina Babilonis, illic sedimus et flevimus, a un certo punto sui fiumi di Babilonia lì stavamo piangendo, e a un certo punto, se voi leggete il Salmo che si trova nel breviario o comunque in qualunque libro di preghiera liturgico, l'ultima parte è tagliata, dove c'è scritto figlia Babilonis misera, oh figlia di Babilonia misera, beati coloro che prenderanno i tuoi figli e li sbattaccheranno con la testa sulla pietra, quindi sfracellarli. Ma noi questo così. Ma il discorso non è tanto su un augurio di, ma è piuttosto in fondo è la personificazione del male in qualcuno. Quindi non è tanto Babilonia che si chiami Babilonia, che si chiami Egitto, non è casuale, per esempio, che la parola che noi traduciamo con Egitto, e da domani, da dopodomani, da lunedì, leggeremo l'Esodo, e l'Esodo comincia proprio così, tanto in ebraico si chiama I Nomi, il libro dell'Esodo, perché i libri dei biblici hanno prendono il titolo dall'inizio, un po' come le encicliche papali, no? Quindi il libro della Genesi si chiama Bereshit, e nel libro dell'Esodo è I Nomi, perché comincia così, i nomi degli israeliti che sono scesi erano questi. Ora, e quando si parla di che sono scesi in Mitzrayim, che di per sé non andrebbe tradotto Egitto, perché Mitzrayim è piuttosto una situazione esistenziale che non un luogo geografico, è un plurale duale, Mitzrayim, che vuol dire doppia angoscia. Quindi quando tu entri in una situazione di doppia angoscia, tu vivi l'Egitto. Ricordate che Gesù dice non vi preoccupate, non vi angosciate. Ecco, l'angoscia è sempre un Egitto, una schiavitù che ti rende meno libero dentro. Quindi, per cui ecco, la personificazione dell'angoscia diventa l'Egitto. O comunque chi sono? Non esiste il male, ma esiste il maligno. E il maligno con chi agisce? Agisce con un sacco di agenti di ogni tipo, dallo spacciatore di droga fino a colui che imbroglia i conti in banca mandando i poveracci al disastro economico, a tutti quelli che in qualche maniera si comportano vendendo armi o altro. Ecco, in fondo sono tutti agenti del comune nemico, il nemico dell'uomo, colui che insidia la vita stessa dell'uomo. Per cui, quando noi leggiamo questo salmo, ed è uno dei salmi depennati dalla liturgia, questo, noi ci troviamo di fronte a queste cose che ci danno fastidio, non fanno parte della nostra cultura, e dunque, perché sono sentimenti che noi magari sentiamo e vorremmo anche esprimerli, ma abbiamo vergogna a dirli, perché qualche volta ti viene voglia di mandare a quel tal paese qualcuno, no? De che te possino caricatte, dicevano noi i romani, che vuol dire che un toro ti possa incornare, no? Ora, è chiaro che siamo di fronte a questa situazione che a noi fa un po' impressione, eppure io credo che fa parte di questa. È tutta una serie di immagini, questo salmo che è anche molto bella, questi empi che vengono presentati come delle belve che dilaniano con i loro denti feroci, e Dio cosa fa? Tu stai dilaniando i poveri, ebbene io ti spacco le mascelle, no? Per cui ti tolgo ti tolgo la capacità di fare violenza. O addirittura si immagina che gli ingiusti siano calpestati, trascinati in terra, schiacciati come l'erba, bruciati, cioè c'è tutta una serie così. Addirittura c'è un'immagine che è difficile da tradurre ed è un po' strana, dove si immagina una caldaia che è stata incendiata dal fulmine prima ancora che sapete che per accendere una caldaia ci vogliono i rametti secchi, ecco, prima ancora che i rametti secchi vengano incendiati, la caldaia il fulmine ha già distrutto tutto, perché il Signore arrivi prima ancora che arrivi la mano umana a farti fuori. Per cui queste cose ci danno un po' fastidio, però in fondo è una provocazione anche noi per dire non devi aver paura di queste immagini, perché in fondo sono un modo con cui Dio parla con la cultura umana, parla col nostro modo di parlare, di pensare, di scrivere. Dio non rifiuta nulla di ciò che è umano, perché si è fatto uomo, si è incarnato, e se si è incarnato non dobbiamo aver paura. Chiaro che noi non useremmo più questo, però questo ci permette anche di snidare un certo tipo di rabbia, di violenza che abbiamo anche dentro, che fa parte della nostra vita. Per cui io penso che, certo, per la comune sensibilità non è facile pensare di usare salmo responsoriale, no? E cominciare a dire, il Signore schiacci tutti questi, come... non farebbe mai un ritornello di questo tipo, no? Però è chiaro che occorre preparare anche i lettori, i fedeli, a leggere anche questi testi, che non sono facili per la nostra sensibilità, ma che fanno parte di un certo tipo di cultura, ma anche di un certo modo di sentire, che noi, come dicevo, non usiamo più, ma che comunque sono scritti dentro di noi. Veniamo al titolo che ho pensato per questo salmo, e l'ho intitolato così: Invocazione e gioia per il trionfo della giustizia. Cioè, ho cercato di rileggerlo in chiave positiva, cioè invece che sottolineare distruzione degli ingiusti e degli empi, ecco, ho preferito chiamarlo invocazione e gioia per il trionfo della giustizia. In fondo, che cosa fa Gesù quando muore sulla croce? Distrugge la morte, distrugge il peccato. Dov'è, o morte, la tua vittoria? No, questa morte che ha creduto di ingoiare Cristo, in realtà ha ingoiato una palla avvelenata, è morta lei, perché Gesù è la vita e la morte è esplosa. Quindi sono anche queste immagini forti, però siccome sono un po' immagini meno concrete, allora ci irritano di meno. E poi c'è la solita dedica iniziale, l'amnazia, cioè a colui che presiede, e poi c'è una cosa che forse lì non trovate nella traduzione che vi ho dato, c'è, almeno nell'ebraico, c'è l'Edawid di Davide, quindi è un salmo, anche questo viene attribuito a Davide, e poi ancora è sempre su non distruggere, come abbiamo già detto per il salmo precedente, con tutte le precisazioni che ho già fatto, ed è anche questo un miktam, cioè un carme. E comincia con una domanda retorica: forse che veramente, o divini, parlerete di giustizia, giudicherete con queste norme i figli, di uomo? Cioè, in fondo è una specie di domanda rivolta a coloro che si credono dei padri eterni, ecco, no? Cioè, in effetti la traduzione che vi ho dato c'è o potenti, no? No, addirittura no, adesso vedo che è o dei. E quindi in realtà nell'ebraico è proprio o divini, cioè voi che siete, che vi credete degli dei, ecco, cosa credete di fare? Siete, quindi comincia già a mettere in risalto la doppiezza, questo parlare di giustizia e poi giudicare con giuste norme i figli di uomo, loro sono persone a posto, ma in realtà adesso vedremo cosa viene fuori. Piuttosto, cioè in realtà voi, piuttosto, col cuore perversità operate. Notate bene, il cuore è la volontà. Quindi voi avete una volontà radicale dentro di voi che vuole il male. Quindi da una parte parole fluide, belle, miele, riforme, giustizia, no? Vi riempite la bocca di belle parole, tagliamo le tasse, no? Queste cose qui. E dalla sì, togliamo questa tassa, però non ti dicono che te ne mettono tre in più. E allora, ecco, questa, cioè questa doppiezza per cui coloro che, ricordate che Gesù mette in risalto, no? Parla di lupi vestiti da agnello, quindi questa doppiezza che serve semplicemente per mascherare la propria azione e renderla ancora più impunita, insomma. Quindi piuttosto, ecco qui, col cuore perversità operate, nella terra violenza con le vostre mani operate. Quindi da una parte c'è tutto questo fare, questo dire cose belle che attirano applausi e consensi, dall'altra parte invece si parla già, vedete, di perversità, di violenza. E poi chi sono questi? Abbastanza dura anche qui. Si insuperbirono dal grembo, sin dal grembo gli empi. La parola proprio di, non so cosa vediamo, cosa ho messo, sono traviati, in realtà è proprio la superbia, è il credersi, penso che in greco gli 70 avranno probabilmente usato la parola hubris, che è il credersi come dei, insomma, la superbia. La hubris era il peccato che scatenava l'ira degli dei, perché faceva credere a qualcuno di essere come un dio. E allora lì si scatenava la vendetta degli dei. E quindi si insuperbirono fin dal grembo, non c'è scritto materno, ma si intende che è materno, gli empi. E ricordate, questi empi sono i Reshaim, già ritorniamo al primo salmo, no? Chi non siede con gli empi, ricordate il primo salmo, beato l'uomo che cammina nella legge del Signore, ma che non siede negli empi, in compagnia degli empi, e gli empi sono i Reshaim. Cosa, quindi si insuperbirono, si pervertirono sin dal ventre, quindi dal grembo della madre erano dei superbi, ma non solo, ma hanno anche peggiorato. Mentre erano nel ventre materno si pervertirono. Il pervertire è uno che presenta il male come bene, quindi è esattamente uno che si mette una pelliccia che non è sua, no? Pelle da pecora, ma sotto c'è lupo e lupo rapace. E in effetti vedete che sembra proprio che Gesù, quando parlava di lupi rapaci, fate quello che vi dicono, ma non fate quello che fanno, perché caricano sui pesi, sugli altri pesi che essi stessi non toccano. E qui si vede già, vedete, sentite, quelli che dicono menzogna, quindi questi sono quelli che dicono menzogna, il veleno di essi è a somiglianza del veleno di un serpente. Quindi vuol dire, è un veleno nascosto, non è un veleno palese, ma è un veleno nascosto, il serpente. Come sono come una vipera sorda che si tura l'orecchio. E qui veniamo di fronte a un modo di pensare comune, ma mi ricordo che anche quando ero bambino dicevano, stai attento che la vipera è sorda. E quindi cerca di sbattere bene i piedi quando cammini, perché essendo sorda ha bisogno di rumore. Se tu fai rumore scappa, in realtà non è sorda, ma piuttosto è sensibile alle vibrazioni del terreno, perché tu devi sbattere bene i piedi. Perché... Però ecco qui, quindi questi qui sono come serpenti, quindi riprende il tema del serpente, il veleno del serpente, ma sono come una vipera sorda che si tura l'orecchio, cioè... non vuole ascoltare. Perché la vipera non vuole ascoltare? Perché vuole continuare a produrre veleno, dove se ricordiamo che essere sordo vuol dire essere, anche nella Bibbia, essere disobbediente. Questo popolo è duro d'orecchi, no? Gesù dice chi ha orecchi per intendere, intenda, vuol dire chi vuole obbedire, obbedisca, chi vuole comprendere, comprenda. Nelle lingue semitiche, ma in ogni lingua semplice, anche il dialetto milanese, per esempio, il verbo obbedire e il verbo ascoltare sono lo stesso verbo. Non esiste che questo bambino non obbedisce, non esiste il verbo obbedire nel dialetto milanese, è una traslitterazione dell'italiano, si dice escultano, cioè non ascolta, perché è il verbo ascoltare. Anche la regola di San Benedetto, il latino decadente, ausculta fili mi, abbiamo letto qualche giorno fa, abbiamo fatto la festa di San Benedetto, no? Dove ausculta vuol dire obbedisci. E anche nel greco shma vuol dire non soltanto ascolta, ma vuol dire obbedisci. Una persona che non ascolta è una persona disobbediente. Quindi quando si dice che questo si tura le orecchie, quindi si tura l'orecchio, e che non ascolta la voce degli incantatori. Qui c'è un'altra leggenda, si diceva che tutti i serpenti si lasciano incantare coi flauti, no? Coi pifferi, ma la vipera è l'unica. Cioè, da dire che intanto è difficile, se avete un serpente abbastanza lungo come il cobra o altri, allora questi si alzano, ma la vipera è lunga così, anche se sono grosse, però è abbastanza grande, ed è difficile che si metta in piedi, che cominci. Però l'idea è che è sorda, in modo tale da non lasciarsi né incantare, e quindi non ascolta nessuno e niente, no? Quando c'è una persona che non ascolta e che è ostinata, a Milano hanno coniato un modo di dire che mi ricordo che avevo ascoltato da un vecchio parroco, che diceva che né de digen né de tögen né de dagen, cioè, non c'è né da dirglielo né da toglierlo né da darglielo, no? Questo modo di dire, che vuole esprimere un po' l'ostinazione nel male. Quindi chi sono questi malvagi, o il malvagio per eccellenza con la M maiuscola, se volete ricordate, già ve l'ho detto nel Padre Nostro, la nuova traduzione del Padre Nostro, quando si è trattato di decidere che cosa c'è del Padre Nostro in greco, liberaci dal male, noi diciamo, ma in realtà apotu poneru, liberaci dal male. Ora, se fosse il male inteso personificato sarebbe maschile, se fosse invece il male inteso in senso metaforico sarebbe un neutro, ma siccome qui è un genitivo, e il genitivo è uguale che per il maschile e per il neutro, no? Come si fa a sapere? E allora dei traduttori, quando ho fatto la riforma nel 2008, la nuova traduzione, hanno tagliato la testa al toro mettendo liberaci dal male con la M maiuscola, così va bene per l'uno e per l'altro. Sono contenti quelli che lo vogliono persona e quelli che lo vogliono personificato, quello che lo vogliono invece semplicemente come ente morale, un po' così strano. E allora si capisce che questi non ascoltano, quindi una vipera che sorda, che si tura l'orecchio e non ascolta, non è non ode, ma non ascolta la voce degli incantatori, di chi ammalia con malie da esperto. E allora, cioè, ci sono questi esperti che sono esperti a incantare anche i serpenti, questi sono così furbi che non si lasciano neanche incantare, quindi sono davvero dei maestri di perversione. Sapete che le immagini sono molto efficaci, molto forti. E, però Dio cosa fa? Sentite come interviene Dio in maniera terribile. Dio spezza i denti nella loro bocca. Quindi il nostro Dio è il Dio che dice: ah, sì, tu hai i denti lunghi per mangiare i poveri e io ti spacco tutti i denti, così non puoi più mangiare. Dovrai chiedere l'aiuto della dentiera, se vuoi. Allora le dentiere non credo che ci fossero. E quindi Dio cosa fa? Ti spacca, Dio spezza i loro denti nella bocca, nella loro bocca. E poi c'è un invito a Dio: rompi, no, anzi c'è Yahweh, le zanne dei leoni, rompi. Quindi vedete che le vipere sono diventati leoni, e quindi con questi leoni che cercano di aggredire la preda, Dio arriva e gli spacca i denti, così non la devono mollare. E ancora: si diffondano come le acque che vanno via per sé. E in effetti la traduzione che io ho dato: si dissolvano come acque e con esse si disperdano. Cioè l'acqua, quando io la verso, chi la può più raccogliere? Se c'è terreno viene assorbita, se c'è una superficie liscia non puoi mica andare a raccoglierla. Loro non avevano i mezzi come abbiamo noi, no? Palette di plastica, roba del genere. Quando l'acqua era giù, insomma. Allora è un modo per dire che i maligni, i malvagi, colui che fa il male venga annientato, ecco, questa dispersione, questa come acque che vanno via per sé. Egli lanci le sue frecce come a coloro che sono tagliati fuori. Cioè, che il Signore, è terribile applicare a Dio un Dio che è lì con le frecce. Ricordate che però non è un'immagine insolita. Giobbe lo dice a Dio quando gli dice: tu sei peggio degli arcieri assiri che sono lì per tirare lance, per tirare frecce contro le loro prede. Quindi, Signore, tirati su perché tu mi stai colpendo con le tue lance. È una delle bestemmie di Giobbe, è pieno, Ricordate che il libro Giobbe viene presentato continuamente come il libro del paziente Giobbe, ma questo è uno dei segni evidenti che Giobbe non è stato letto fino in fondo. Tutti si sono fermati, la maggioranza si sono fermati al secondo capitolo, quando Giobbe dice: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Ma dopo ci sono ancora 40 capitoli di bestemmie. Quindi, per dire che in fondo il libro di Giobbe è il libro dell'uomo che si ribella contro un male che lui non riesce a capire, contro un'immagine di Dio che gli è stata data e che lui non riconosce. Perché questa? E allora alla fine Giobbe riuscirà, la grande comprensione che Giobbe avrà, la grande luce è: guarda che Dio continua a parlare anche quando sei malato. La malattia non è il luogo dell'assenza di Dio, ma è un luogo dove Dio è presente. Cioè, Dio è così presente in tutta la vita dell'uomo che è presente anche nei momenti di dramma, anzi guai se ti abbandonasse lì. Per cui è un modo con cui lui ti parla in tutte le situazioni umane, quindi ci parla anche attraverso questo linguaggio un po' duro e un po' fuori dal nostro uso, no? E poi ancora, quindi, che Dio lanci le sue frecce, non le loro frecce, le sue frecce come a coloro che sono tagliati fuori, cioè quelli che ormai non hanno più niente da fare. Ho usato la parola non finiti, ma proprio è il modo, colui che è escluso ormai, che tant'è vero, era la stessa, mi è venuto in mente mentre leggevo, la stessa espressione che mi dicevano i miei alunni quando io ero insegnante all'ITIS, e mi ricordo che loro mi raccontavano: prof, ha visto quel programma là? Mai visto la televisione, una cosa che mi annoiava a morte. E dicevo: no, ah, lei prof è CTF, completamente tagliato fuori. Quindi, ecco, quando uno è CTF, allora questi qui sono completamente tagliati fuori, cioè sei fuori dalla vita, non sai come vivere, cioè sei via, sei finito, no? Quindi finito. E poi dice: come una lumaca che si avvia a dissoluzione. Non è come, non so cos'è lì, la bava. Non è, in realtà si parla proprio di lumaca. Io sono stato cercato, non si parla di bava, di lumaca. Beh, è chiaro che la lumaca fa la bava, però se voi, non so se avete mai provato a lasciare una lumaca al sole, se sta lì quei lumaconi rossi in un luogo caldo, si dissolvono, no? Si sciolgono, quindi come, non è proprio la bava, quindi come una lumaca che si scioglie, che si avvia a dissoluzione, o ancora peggio, questa immagine, come un aborto di donna che mai mirarono il sole. Vedete, c'è un aborto, vuol dire un aborto è probabilmente un singolare che vuole esprimere però una realtà molteplice, perché poi il verbo è plurale, come un aborto di donna che mai mirarono il sole. Cioè, ricordate che anche questa è un'immagine che si trova in Giobbe, ma anche in Geremia: se almeno fossi morto prima di nascere, fossi rimasto come un aborto nel grembo di mia madre, così non soffrirei quello che sto soffrendo. È maledetto l'uomo che ha annunciato è nato un figlio, che è nato un figlio maschio, ancora peggio. E allora questa maledizione, cioè questa gente che possa neanche vedere mai la luce, basta che sia sterminata, finita, che si dissolva. E poi aggiunge: prima che, questa è la famosa brano della pentola, io ve lo leggo come letteralmente si può leggere nell'ebraico: prima che sentano le vostre pentole il rovo, quindi c'è tutte le pentole, c'è il rovo, no? Che serve per avviare la bollitura, non so, devi fare dell'acqua calda, come la mia mamma quando doveva lavare i panni in mezzo al cortile metteva quello che veniva chiamato il fugun, fuoco, con quello aveva il buco, si metteva sotto un po' di legna secca e poi si scaldava l'acqua per lavare i panni, non c'era la lavatrice, bisognava trovare altri, non c'era neanche il boiler in casa. Se era estate bisognava fare così, perché d'inverno c'era la stufa in casa, ma d'estate era così. Ma probabilmente voi siete di un'altra generazione, queste cose non le avete vissute, ma noi, se io parlo dei miei, ai miei pronipotini di queste cose, mi guardano, no, questo qui in che epoca hai vissuto, ai tempi di Carlo Magno, Pipino il Breve, Giudilino. E allora, quindi, prima che le vostre pentole sentano il rovo, cioè il rovo, tu ti metti lì, accendi il rovo sotto per fargli, perché il rovo è il legno più che apprende di più il fuoco, no? Quindi allora non è mica la carta, quanta carta bisogna mettere per certe volte per fare un falò, consumi la carta e la legna non parte, no? E allora se tu hai dei rovi, i rovi tac 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 cominciano subito, no? E allora, quindi, prima che sentano le vostre pentole il rovo, come è ancora vivo, così l'ardore ti porti via. L'ardore è il fulmine, cioè il rovo non è ancora stato acceso e arriva il fulmine che tac. Quindi è un invito a Dio a dire che questa gente, prima ancora che sia punita dal male che ha fatto, venga punita da te, insomma. Cioè, perché già ve l'ho già detto che nella Bibbia il male stesso che fai ti punisce da solo. Tu hai preparato una buca, ci cadi dentro. Ecco questa giustizia che è innata, che è dentro nei gesti che fai. Ogni gesto che fai porta in sé il risultato o la conseguenza, no? Non c'è come famoso chi sputa in cielo si sputa in testa. Ma addirittura qui si evoca da parte di Dio che prima ancora che ci sia una giustizia dentro nel gesto che colpisca il male, con il male colui che ha fatto il male, che il veleno avveleni colui che l'ha prodotto. Ricordate Gesù stesso, no? Quando dice deponi la spada nel fodero, perché chi colpisce con la spada, dalla spada sarà colpito. Vedete che c'è una giustizia che è all'interno del gesto, cioè se tu sei violento ricordati che finisci anche tu con la violenza. E dunque, prima ancora che arrivi questa giustizia che è già insita nel gesto, ci sia Dio che interviene. Signore, tu arriva come un fulmine, trac, annientali tutti. E allora, conclusione, quindi siamo partiti con una domanda retorica, vi ricordate? Chi credi di essere, no? Voi che siete i divini, che parlate tanto, che avete, quindi, poi sono tutti questi auguri terribili di distruzione, la conclusione è, ecco, la seconda pagina, no? Un po' di questo carme, si rallegrerà il giusto perché ha visto la vendetta. Oh, capite? Noi diciamo, ma questo non è evangelico. Ma certamente, ma perché comunque evoca i sentimenti che noi uomini abbiamo dentro, in fondo, no? Ma se noi pensiamo che però l'ingiustizia, la violenza, i violenti sono semplicemente degli emblemi della violenza per eccellenza, che è il nemico, è chiaro che uno si rallegra che il Satana è stato precipitato. Leggete l'Apocalisse, no? La belva, questo mostro, questo drago, il dragone che viene precipitato nell'abisso, anche lì è sadico, ma come queste cose qui, precipitato nell'abisso, distrutto, eccetera, eccetera. Beh, certo, fa parte di questa letteratura deprecatoria. Quindi si rallegrerà il giusto perché ha visto la vendetta, i suoi piedi laverà nel sangue del malvagio. Ancora una volta il Reshaim, uno dei Resha, Reshaim è plurale, Resha, quindi... Che bello, finalmente posso lavare i miei piedi nel tuo sangue, certo. Francamente, per quanto io sia perverso dentro, non ho ancora pensato. Però c'è certe volte che dice, ma vai la malora, non so che appunto dice, che ne possono caricate, no? E poi voi sapete quando uno ti supera oppure ti sei una linea continua con curve, eccetera, quando vai ad Aosta c'è un punto dove vedi le macchine che passano come matte, anche se adesso c'è il limite di velocità, c'è tutto, ci sono anche cose per prendere, per farti la fotografia, ma c'è qualcuno che ci prova sempre e allora qualche volta avrebbe la voglia di fare il classico saluto alla romana. E invece dire, vabbè, questo qui, però qui lavare i piedi nel loro sangue, no? Mamma mia, quindi il giusto si rallegrerà, il giusto, perché ha visto la vendetta, i suoi piedi laverà nel sangue del malvagio e dirà l'uomo, certamente c'è un frutto per il giusto, cioè l'uomo giusto che ha saputo aver pazienza, alla fine la giustizia paga. Ricordati che comunque il male non produce bene, quindi potremmo dire che questa è una lunga riflessione sapienziale sui frutti del male e invece sui frutti del bene, e chiaramente se noi lo leggiamo in questa chiave può diventare sicuramente una preghiera anche per noi. Certamente occorre una certa preparazione a questo tipo di linguaggio che ci lascia un po' sorpresi. Conclusione, ricordate, e dirà l'uomo, notate bene lì la parola uomo è Adam, cioè noi, l'uomo, colui che è fragile, colui che è semplicemente un po' di argilla, potremmo dire il terroso, l'uomo fragile, potrà finalmente dire certamente c'è un frutto per il giusto, cioè vale la pena essere giusti, perché alla fine essere ingiusti non paga. La violenza non provoca mai benessere, il male non provoca mai la felicità. E poi la conclusione, molto bello, certo c'è un Dio che giudica in terra, cioè potremmo dire Dio lascia fare ma non strafare, no? E quindi è una specie di insegnamento finale per dire non temere, lascia, cioè, penso che chiaramente potremmo vedere anche una rilettura cristologica di questo testo. Pensate a come Paolo ha letto la risurrezione di Cristo come annientamento della morte, come distruzione del malvagio. Quindi c'è tutta una... fa parte appunto di questo tipo di letteratura, di questo modo di vedere, è il trionfo assoluto del bene, è la distruzione totale del male, in modo tale che il male non possa più trionfare e che non possa più distruggere. Cioè, Signore, quando noi diciamo, Signore, basta con queste guerre, Signore, fa che la malvagità nel mondo non abbia a prevalere, come finisce il Padre nostro? Ma liberaci dal male. E quindi questo liberarci dal male comprende anche questa forma, no? Cioè, distruggi questo male, fallo fuori, fa che non sia più così pericoloso e così, come dire, presente nella nostra vita fino a crearci dentro malessere, tristezza. E quindi certamente penso che con queste dovute cautele nel leggerlo e nel meditarlo ci può aiutare sicuramente. Certo non posso darlo in mano al primo convertito, la prima persona che si è fatta battezzare l'altra sera magari in, e poi diceva ti do da pregare questo, cioè, okay. Magari ti darò il discorso del monte, ma prima di arrivare qui ci vuole un po' di tempo, anche se questa è la parola di Dio, comunque, per dire che Dio ci parla e ci invita anche ad andare oltre queste immagini per coglierne il senso profondo. Dopodiché lo possiamo pregare anche noi, anche se sarà difficile che l'abbiate pregato qualche volta, perché né nel breviario né nei libri di pietà questo salmo è stato depennato, salvo quando era ancora in latino. Però...
forse l'abbiamo pregato quando eravamo arrabbiati.
Sì, magari non appunto attraverso i miei sentimenti negativi, certamente ho pregato questo salmo senza saperlo. Però in fondo la preghiera vocale, così io mi ricordo di averlo pregato quando il breviario era ancora in latino e per tanti anni quando ero in seminario, eccetera, poi giovane prete, finché non è stata arrivata la traduzione del breviario, si pregava questo salmo. Possiamo allora dirlo insieme, pregarlo insieme. Forse che veramente, o Dei, emettete sentenze giuste e giudicate rettamente gli uomini? No, voi commettete iniquità nel vostro cuore e con le vostre mani pesate la violenza per la terra. Sono traviati fin dal grembo materno gli empi, sono pervertiti dal grembo della madre gli operatori di menzogna, hanno veleno simile al veleno del serpente, sono come una vipera sorda che si tura le orecchie, che non ode la voce degli incantatori, del mago abile nei sortilegi. Dio spezza loro i denti in bocca, rompi, Yahweh, le zanne dei leoni, si dissolvano come le acque e con essa si disperdano, calpestino le loro frecce come coloro che sono finiti, passino come la bava della lumaca che si scioglie, come aborto di donna non vedano il sole. All'improvviso li strappino via, rovi spinosi o belva o incendio. Gioisca il giusto nel vedere la vendetta, lavi i suoi piedi nel sangue degli empi. Dicano gli uomini, sì, c'è un premio per il giusto, sì, c'è un Dio che fa giustizia sulla terra. E credo che questa proprio, se dovremmo trovare una perla in questo salmo, questa è la frase che potremmo ripetere e pregare, perché sì, c'è un Dio che fa giustizia sulla terra, c'è un premio per il giusto, quindi è bello pensare questo e ritenerlo come una pagliuzza d'oro in mezzo a queste parole che ci sembrano un po' difficili da condividere fino in fondo.